Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 11 ottobre, cara Silvia. Qui al microfono con me Davide, c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia, benvenuta ancora.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Oggi apriamo parlando dei valori di brand e della loro comunicazione, che incidono sempre di più sulle scelte dei consumatori. Non è una novità, ma è sempre più vero, e le aziende devono fare sempre più attenzione a come comunicano simili valori. Se ne è parlato martedì scorso all'Osservatorio Branded Content, OBE, e Fastweb, insieme a OBE, in un convegno sul ruolo delle marche nel cambiamento della società. Infatti i brand non sono più solo entità commerciali, ma attraverso la loro azione sono in grado di influenzare l'immaginario collettivo e di contribuire alla costruzione sociale. Così si assumono una responsabilità nei confronti della popolazione dei territori in cui operano. E la loro modalità di comunicazione, ma soprattutto i loro valori, sono elementi cruciali, perché definiscono il metro di giudizio del consumatore contemporaneo, che sceglie in base anche a questi elementi. Allora Silvia, come si devono comportare i brand? Tagliamolo a testa al toro.
Allora, la direttrice scientifica di OBE, Anna Vitiello, ha spiegato che il passaggio da una comunicazione tradizionale alla creazione di strategie più impegnate sul fronte sociale permette ai brand, soprattutto con lo sviluppo del brand entertainment, di raccontarsi in maniera più coraggiosa e di prendere posizione. Tale contesto però comporta dei rischi.
Un classico.
Il washing, vari washing, ovvero strategie di marketing ingannevoli. Stiamo parlando di greenwashing, woke washing, pink washing e altri.
Tutti washing.
O lashing, che è un altro termine, che però vuol dire io faccio ma non parlo perché ho paura di essere criticato. E anche questo è un problema che si pone spesso. Certo. Quindi la nuova comunicazione aziendale deve tenere in considerazione quattro punti per essere, diciamo, efficace: chiarezza e trasparenza, deve attivare un circolo virtuoso tra consumatori e dipendenti e stakeholder.
E va bene. Tutto ciò comporta parlare anche degli inciampi, scegliere tematiche su cui si può fare la differenza ed essere coerenti, rispettare la continuità per dimostrare agli stakeholder che il brand crede davvero nei valori e nei progetti che vengono avviati.
Sono le cose, appunto, che i brand devono tenere in considerazione per fare comunicazione oggi.
E infine, ridurre il say do gap è il momento dell'attivismo. Come sottolineato da Vitiello, l'azione concreta è fondamentale. Trasformare lo storytelling in story doing determina la credibilità aziendale e del brand, e il marketing così può evolversi in society, mettendo al centro l'impegno sociale. Solo che prima si diceva io faccio però non dico, e così non mi svendo un po'. Invece bisogna dirle adesso le cose.
Bisogna raccontarle, ma bisogna raccontarle bene, ma soprattutto bisogna che quello che raccontiamo, che raccontano i brand, sia effettivamente coerente con quello che fanno, cioè per non incappare in quei famosi washing. Cioè bisogna stare molto attenti, il limite è alquanto sottile.
Anche questo è un lavoro veramente certosino.
Bisogna essere veramente molto onesti, e anche onesti rispetto a quello che si può effettivamente fare, perché ci sono delle questioni che forse sono troppo grandi rispetto a quanto in realtà i brand, al potere dei brand.
Certo.
Infatti una delle cose che è stata evidenziata in questo convegno è anche la necessità di collaborazione tra brand, tra le ONG o anche le onlus, il terzo settore, insomma. Certo. E infine le istituzioni, perché senza il contributo dello Stato, delle istituzioni, del pubblico, ecco,
non si
riescono a effettuare politiche realmente concrete. Cioè ci deve essere una convergenza di questi elementi.
Daily On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 11 ottobre. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, il nostro sito, soprattutto dailyonline.it, che contiene anche la pagina dove sono raggruppati tutti i 210 podcast, puntate del nostro format, che ormai va a quasi a sfiorare i 3 anni di attività. Festeggeremo assolutamente fra qualche mese, ma intanto festeggiamo già questo inizio di weekend ormai prossimo con la proposta musicale di Hannah Erhard. Hannah Erhard è una cantautrice pop di Berlino che solitamente descrive il suo processo creativo come qualcosa che mi rende frustrata e poi però riesco a trasformarlo in una piccola canzone passivo-aggressiva. Semplicemente sono ossessionata da cose che non sono così importanti in realtà. E insomma, è il suo terzo album, si intitola Botanical Garden, e propone una serie di canzoni che io definirei insinuanti e non semplicemente catalogabili. Da Botanical Garden, Hannah Erhard con 170.
Same height as me, but I'm 170 and you're half a head shorter than me, so how could that be? And if you're not sure what a meter is, 1 meter 70 is about 5 foot 7, dear. So no, you're not the same height as me. Now we're both turned 33, but that doesn't change a thing. I would stay 170 until maybe I slowly start shrinking, becoming mini-me, but so are you. And then let's measure again when we're old as the friends before we de-ascend to heaven. Ascend.
The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. L'industria della comunicazione, come quella dell'intrattenimento, manifestano ogni giorno di più l'esigenza di un supporto artistico e compositivo che si traduca nella produzione di musiche ad hoc, per esempio per uno spot, una sigla, un jingle pubblicitario e un'installazione. In questi casi il linguaggio musicale si pone al servizio di un media, di un prodotto, di una performance, di un brand. Per poter lavorare in questo ambito è richiesto il conseguimento del diploma accademico di primo livello in composizione musica applicata. Tra gli istituti abilitati all'insegnamento di tale disciplina vi è il St. Louis College of Music, che ha portato per la prima volta a Milano l'insegnamento della musica applicata, inizialmente insegnata solo presso la sede romana. Approfondiamo il tema con Silvio Relandini, responsabile del triennio accademico e biennio di specializzazione in composizione di musica applicata. Buongiorno professore Relandini e benvenuto.
Buongiorno. Allora, buongiorno a voi.
Professore, come si è evoluto il mercato della musica in ambito marketing e comunicazione ADV, diciamo negli ultimi 5-10 anni?
Allora, chiaramente la musica applicata a questo genere, ovvero a quello della comunicazione, si è evoluta parallelamente a come si è evoluto il mezzo stesso. Quindi stiamo parlando, per esempio, del mezzo sia televisivo, radiofonico, ma anche comunicativo attraverso la rete internet. Quindi è chiaro che, per esempio, la comunicazione ha accorciato molto i tempi del prodotto. Quando noi lavoravamo i primi anni, per esempio negli anni 90, anche alle pubblicità, le pubblicità erano molto più lunghe, quindi avevano praticamente un tipo di gestione della comunicazione completamente differente. Oggi la comunicazione è decisamente più breve perché ritenuta più efficace, quindi chiaramente anche la musica stessa deve risolvere questa necessità di essere incisiva subito, a livello istantaneo, come deve essere il mezzo comunicato praticamente all'utenza.
Ecco, ma ci sono delle regole precise che devono caratterizzare la musica per pubblicità o ci si muove magari secondo tendenze legate all'attualità?
Allora, le regole ci sono chiaramente, però sono regole che dipendono molto dall'obiettivo che ha la comunicazione stessa. Cioè, se la comunicazione è impostata per darci uno spot immediato del target, dell'oggetto della comunicazione, la musica deve entrare subito nel target, esponendo per esempio il suono giusto fin da subito. In altri casi invece il messaggio è celato, quindi in quel caso la musica deve arrivare a quel target lì. Quindi tutto, la regola che noi utilizziamo è quella di capire qual è il suono target sul messaggio principale, e sulla base di questo, se questo messaggio è collocato nel tempo della comunicazione in maniera iniziale, al centro o alla fine del messaggio stesso, quindi si crea quella che è chiamata la transizione, ovvero il fatto che la musica entra con un certo climax e deve raggiungere l'obiettivo in un determinato tempo. Queste sono le regole. Ovviamente queste regole vengono scritte e evolvono completamente parallelamente a come evolve lo stesso comunicazione, lo stesso mezzo.
Quindi vengono tradite di volta in volta, diciamo così,
sì,
tra virgolette.
Esattamente.
Però senza esagerare, perché comunque le regole ci sono
è chiaro.
Però un tradimento potrebbe arrivare dalla famigerata intelligenza artificiale. Come la insegnate? Come si insinua nella formazione? E poi una domanda: i professionisti potrebbero vedere la loro competenza essere messa in dubbio di fronte ai nuovi ritrovati della tecnologia?
Allora, è chiaro che l'intelligenza artificiale in questo momento sta creando non solo un'apprensione nel mondo professionale, perché sta evolvendo molto rapidamente. Io mi ricordo i primi tool che riguardavano la musica 5 anni fa, cos'erano e cosa sono questi che abbiamo attualmente. Quindi l'intelligenza artificiale nel mondo nostro della musica è utilizzata in due modi, cioè quella che è detta generativa, che in qualche modo va, tra virgolette, a sostituire l'opera di un compositore, un sound designer, quello che sia, mentre c'è quella invece che è di strumento, di tool, per esempio aiuta a fare dei processing, degli editing sul suono, per esempio aiuta a rimuovere dei rumori o praticamente a esaltare alcune caratteristiche timbriche. Cioè, noi utilizziamo un'intelligenza artificiale già da qualche decennio nelle tecnologie musicali. Certo, avere un competitor che crea da solo la parte melodica, la parte armonica o quello che sia il suono, è chiaro che crea apprensione, però su questo noi siamo fiduciosi anche sul fatto che c'è tutto un mondo legislativo che si interroga su qual è il modo corretto di utilizzare, per esempio, uno strumento così potente in sostituzione di un mercato fatto, per esempio, da risorse umane. Per cui noi stiamo, come professionisti, stiamo tutti collaborando praticamente con i leggi, con coloro che propongono leggi di regolamentazione di questo mercato, per trovare il modo di non essere completamente schiacciati. Per esempio, le faccio un'ipotesi: se uno deve scegliere tra un compositore e un brano prodotto dall'intelligenza artificiale, è chiaro che se il brano costa un euro e il compositore costano 1.000 euro, è chiaro che il mondo di produzione devia. Ma se si trova il modo di farli costare uguali, e quindi poi è il produttore che sceglie quale adoperarsi, se non altro c'è un po' più di equità. Comunque sia, ancora ad oggi il mezzo dell'intelligenza artificiale non è in grado di sostituirsi completamente al lavoro che fa un compositore. Anzi, poi sicuramente i compositori, come me, come altri colleghi, sapranno come utilizzare questi mezzi a proprio vantaggio. Perché è chiaro che oggi un'intelligenza artificiale ha bisogno di un prompt. Che cos'è? È un qualcosa dove tu scrivi delle cose che l'intelligenza deve interpretare sulla certo. base dei modelli che ha l'intelligenza, che ha studiato, che ha acquisito, dà una risposta. È chiaro che chiedere delle cose da parte, e a farlo è un professionista o a farlo una persona comune, i risultati sono molto diversi, perché per esempio un professionista sa cosa chiedere in quanto conosce tecniche che una persona normale non ha, e quindi è chiaro che un'intelligenza artificiale a supporto del lavoro di ideazione di un professionista può dare dei risultati di qualità decisamente più alte. Allora, a quel punto l'intelligenza artificiale va a sostituire solo una parte del lavoro, non si va a sostituire completamente. Noi abbiamo avuto nella storia dei casi molto simili. Quando è arrivato il protocollo MIDI, tutti i musicisti temevano di aver finito la loro possibilità di performance in quanto il MIDI sostituiva i musicisti. Poi alla fine il MIDI ce l'abbiamo da 40 anni, i musicisti continuano a esserci. È chiaro che ogni rivoluzione produce dei cambiamenti forti nei mercati, ma anche degli adattamenti. Quindi sicuramente io spero che troveremo il modo anche di continuare a fare determinati mestieri, pur essendoci dei potenti mezzi che
ci aiutano,
tecnicamente, esatto, sostituirlo, ma che in realtà lo dobbiamo vedere come aiuto.
Il fatto è che c'è il rischio sempre dell'omologazione, nel senso che questo è in tutti i campi, per scrivere un testo, per scrivere della musica, e poi ci sono anche i costi, come diceva lei. Ricordo che, per esempio, 40 anni fa, 45 anni fa, uno dei grandi compositori del Novecento, Frank Zappa, decise che l'uomo, cioè i suoi musicisti, non erano così perfetti nel cercare di replicare determinate metriche, e li buttò via dalla finestra utilizzando uno strumento che oggi è archeologico, cioè il synclavier, no? E sì. Quindi c'è sempre questo rischio che alla fin fine si possa arrivare a una forma di musica o di arte, o comunque a un prodotto che sia estremamente omologato. È un rischio o no? Certo che è un rischio.
No, certo, però è anche vero il fatto che è vero che Frank Zappa fece questo, ma ci stanno milioni di altri musicisti che invece hanno continuato in maniera tradizionale, nel senso che a volte questa decisione di rivolgersi a un'elaborazione fatta di macchine può dar forma a forme nuove di arte o forme nuove musicali. Del resto, noi siamo passati a un certo punto ad avere la scrittura su carta, ad utilizzare il nastro magnetico come forma anche di scrittura nel montaggio dell'audio. Quindi questo passaggio ci ha permesso di cambiare anche il colore dei suoni da utilizzare nelle composizioni e di avere un approccio compositivo completamente diverso rispetto a scriverlo su foglio di carta. Certo. Questo non ha messo in crisi il sistema musicale, ma semplicemente ne ha dato una versione diversa, una prospettiva nuova che poi si è evoluta nella musica elettronica, nella musica applicata alle immagini, in tanti elementi che non erano presenti nel momento in cui noi scrivevamo su carta. Questo significa che se anche oggi arriva uno strumento nuovo, come per esempio potrebbe essere l'intelligenza artificiale, questo potrebbe anche dar lo spunto per creare un nuovo tipo di comunicazione, un nuovo tipo di arte, per esempio.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo capire, buongiorno, qual è l'obiettivo con cui voi aprite a Milano e soprattutto qual è il bacino d'utenza? Voglio dire, avete anche altri come dire, destinatari dei vostri servizi?
Allora, è chiaro che aprire un percorso di musica applicata a Milano può essere visto come quasi una cosa rischiosa. Perché le dico questo? Perché è chiaro che il bacino principale di chi oggi segue corsi di musica applicata è nel gaming e nel film scoring, quindi questi sono per esempio dei campi di applicazione che normalmente sono più forti nel centro Italia, a Roma. Però il discorso è anche un altro: la musica applicata è un qualcosa che va oltre un film o un videogioco, perché si occupa di teatro, di danza, di comunicazione, di installazioni museali, di moda. E Milano, essendo una città molto ricca di cosa? Di creatività, di ricerca di forme di comunicazione nell'arte, è chiaro che noi la riteniamo essere una città fondamentale per poter introdurre un percorso di musica applicata laddove non è molto presente in altri istituti che invece operano nel posto, che magari sono più attenti a un concetto di produzione musicale più generica, più legato a una produzione live o a una creazione di band o di sistemi che possano poi essere supportati dai media attraverso per esempio talent, attraverso un sistema radiofonico, eccetera. Quindi uno verrebbe da pensare che Milano sia una città più adatta a questo tipo di formazione, mentre sappiamo benissimo che tutto il mondo, per esempio, della moda, anche che noi studiamo anche dal punto di vista musicale, è molto interessante. Noi abbiamo già dei ragazzi che si sono laureati negli anni scorsi che hanno studiato, per esempio, come potrebbe essere tutto il mondo della musica applicata alla moda, e hanno organizzato poi le loro tesi con degli artisti che appunto avevano sfilato e qualcosa, quindi hanno applicato il loro lavoro a delle situazioni reali, perché ovviamente tutto ciò che è musica applicata è un qualcosa che sposa l'unione tra due forme di arte e di comunicazione, una il suono e l'altro sono le arti performative, le arti espositive, raffigurative. Quindi è molto più ampio il discorso rispetto a quello che potrebbe essere semplicemente guardando la musica applicata alle immagini.
Certo. Senta, ma allora a questo punto a che livello siamo noi in Italia di sviluppo di questa conoscenza, quindi anche di formazione in queste materie? Sono abbastanza, sono attuali ma un po' futuribili, no?
Sì, la musica applicata sembrerà strano, ma è nata in Italia. Però è nata nel 600, praticamente, quando è nata l'opera lirica. L'opera lirica è stata una delle prime forme, no, di musica applicata. Quindi è chiaro che, siccome noi è riconosciuto nel mondo che abbiamo delle straordinarie capacità di gestire la formazione musicale, ma anche tecnologica, siamo sempre stati un pochettino visti come eccellenza da questo punto di vista, senza nulla togliere per esempio alle scuole di formazione che stanno nei paesi nordici, in Germania o negli Stati Uniti, eccetera. È chiaro che forse nelle nostre istituzioni accademiche il concetto di musica applicata è arrivata più tardi rispetto alle equivalenti istituzioni americane. Però quando è arrivata ha fatto sentire il suo peso. Noi facciamo comunque anche dei lavori che sono diversi da quelli che vengono svolti in altre parti del mondo, però abbiamo la flessibilità di adattare la nostra capacità anche a quel genere di lavoro, cosa che per esempio in altre situazioni non avviene o avviene di meno, perché quando poi un settore è fortemente industrializzato, poi alla fine il rischio c'è che ti dicono questa cosa si fa così e quindi la devi rifare così, 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 si creano i famosi cliché. Mentre noi, essendo un popolo molto creativo da questo punto di vista, abbiamo sempre avuto questa capacità di adattamento e ovviamente di proporre un qualcosa di nuovo, e quindi il concetto di evoluzione nel nostro sistema formativo è molto avanzato.
Insomma, prima di concludere questa bellissima chiacchierata, diciamocelo, quanto conta la musica nell'industria italiana? Noi che siamo stati gli inventori appunto della lirica, grandi precursori, grandi musicisti, ma dopo il Novecento, diciamo nel XXI secolo, quanto conta, quanto pesa?
Certo, uno guardando quello che è la situazione attuale potrebbe rispondere dicendo molto poco. Ecco. Però io porto anche un altro dato. Noi abbiamo un numero di istituzioni accademiche musicali in Italia che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo. Ci sono regioni che hanno 5 conservatori, adesso parlo dei conservatori, ma possono essere anche centri di formazione. Oggi la musica conta tantissimo nell'industria, ma soprattutto bisogna capire una cosa, bisogna insegnare soprattutto ai ragazzi a come approcciarsi al mondo industriale portando l'arte. Perché il punto, il connubio è proprio questo: se io faccio un sistema accademico che è completamente slegato dal mondo industriale, faccio il danno doppio, perché ovviamente creerò delle persone che non sono abituate a essere integrate in un mondo produttivo che è molto veloce e richiede alta competenza. Questo è il motivo per cui il tipo di didattica che noi stiamo studiando da 20 anni a questa parte al San Luis è anche una didattica che è molto vicina all'industria e che collabora soprattutto con l'industria. Questo è il motivo per cui i ragazzi poi fanno lavori che vengono realizzati da società di produzione che producono pubblicità, film, elementi radiofonici, ma anche la stessa comunicazione industriale è molto importante, perché quando io devo comunicare l'idea di un nuovo prodotto a tutti i miei partner che lo dovranno poi finanziare, in questa presentazione c'è molto suono, c'è molta musica. È chiaro che poi bisogna distinguere tra quello che è una elaborazione originale e quello che è la presenza di una library, ovvero di un grande database dove io prendo quello che mi occorre e lo inserisco all'occorrenza, ma qui entra in gioco poi altre figure importanti, sempre musicali, quali il consulente musicale, ma gli stessi compositori poi creano le library, lavorano per le società che fanno libraries, i quali danno dei precisi target, delle pressioni, e il compositore deve essere in grado di trasformarle in un qualcosa che lavora emotivamente con il pubblico. Per esempio questo aspetto della psicologia, ovvero di capire qual è la psicologia dello spettatore, dell'utente, è fondamentale, perché poi la musica e il suono lavorano su questo suscitare emozioni all'utente, allo spettatore, e qui è importantissimo appunto il ruolo che ha il compositore in tutto il processo industriale. Per questo che la musica ha ancora oggi, benché sembri il contrario, un ruolo fondamentale.
Eh sì, e speriamo che lo sia ancora per molto tempo. E allora ringraziamo il professore Silvio Relandini, responsabile del triennio accademico e biennio di specializzazione in composizione e musica applicata a St. Louis College of Music. Grazie ancora dell'intervento qui.
Grazie a voi.
Adele On Air, Sound of ADV su Radio Atlanta, e anche sarà protagonista anche sulla prima pagina del nostro Daily Net lunedì. Grazie ancora e buon weekend.
Grazie, a presto.
Buon weekend. Arrivederci.
Software, high speed corset, unforgettable, slow down in this gloss. Glitch, gorgeous, you are moss, and I can't get enough. Take this bed and tell me what it is. Even though I'm a nature girl, I don't know what that bird is. Even though I'm a nature girl, I don't know what that leaf is. Tree. 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 Tree.
Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Non dimenticate le nostre pagine social, non dimenticate il nostro sito online.it, che racchiude anche la pagina dove trovate tutte le quasi 210 puntate del nostro format andate in onda fino a questo momento, dal febbraio del 2022. Abbiamo ascoltato un disco molto interessante, Mermaid Chunky, che insomma è un personaggio particolare che fu scoperto da James Murphy degli LCD Sound System in una caffetteria, e dopo quell'incontro ha subito prodotto un EP, e adesso eccolo l'album di debutto di Freya Tate e della sua amica Moina Moyne. L'album si intitola Sliff Slaff Sloff, che sembra veramente una cosa incredibile. insomma,
uno scherzo.
E in realtà è un album molto bello che riesce sorprendentemente a unire folk, house, psych pop e un sacco di eccentricità. Quindi la canzone che abbiamo ascoltato era Nature Girl delle Mermaid Chunky, personaggi veramente stravagantissimi. È il momento dello sport, perché mancano ormai una manciata di settimane e viva dall'inizio della nuova stagione dell'NBA, cioè il campionato di basket più celebrato al mondo, che proprio in questi giorni ha presentato la sua nuova campagna dedicata dai contorni assolutamente cinematografici. Sono 69 per la precisione, sviluppati dall'agenzia creativa Translation. La trama dello spot intitolato The Tip Off è stata girata principalmente a Bellagio di Las Vegas durante il classico campo training di allenamento dello USA Basketball, e c'erano un sacco di giocatori, ma c'erano anche un sacco di assenze che poi sono state, naturalmente erano a Parigi per le Olimpiadi che hanno vinto gli americani, e è stato poi inserito via via in post produzione. Quindi vediamo subito Kawhi Leonard dei Clippers, chissà se ritornerà quest'anno ad ampio raggio come suo solito, ed Anthony Edwards dei Timberwolves, il novello Michael Jordan. La canzone prescelta non poteva che essere Jump dei Van Halen. La strategia, ha detto Tommy Henault, che è il responsabile marketing dell'NBA, ci sono alcuni segmenti di pubblico su cui ci concentriamo. Uno è, attenzione, il pubblico del gaming, l'altro è il pubblico delle scommesse, poi c'è una platea legata alla moda e alle sneaker. Cioè, non so se vi rendete conto, non sono più i tifosi, ma sono i tifosi di altri settori. E poi c'è un altro segmento, che è quello che definiamo della cultura pop. Cioè, è un pubblico non fanatico, quindi anche un po' disinteressato, che di solito si palesa intorno al Natale. Però sono quindi tifosi occasionali, però durante la scorsa stagione, secondo i dati del board NBA, molti di loro hanno resistito fino alla fine, cioè sono andati oltre il capodanno e addirittura sono arrivati fino alle finali di giugno. E inoltre ritiene che l'obiettivo sia ottenere di più dalla fan base, diciamo così, è occasionale. Lo stesso Henault ha affermato che la campagna rivolta alle fasce di tifosi multiculturali e della generazione Z non solo verrà trasmessa in streaming su tutte le piattaforme social di NBA e sull'app NBA, ma apparirà in forma segmentata su programmi e piattaforme lineari in giro per il globo. Non vediamo l'ora che riapra l'NBA, anche se poi gli orari sono mostruosi, evidentemente, giocando il tutto negli Stati Uniti. Ma ci sta un po' di sofferenza per godere dello sport più bello. Allora, cara Silvia, De Leonardo Sandova di Vicchi dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il venerdì 11 vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. Vi auguro un buon weekend, un buon proseguimento, tanto divertimento, tanto relax o quello che volete, cara Silvia.
Ciao.
Ciao e basta, proprio.
Buon weekend, buon divertimento.
Buon tutto.
Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Mauro Magnitosi è già scatenato in vista del fine settimana. Noi lo blocchiamo un pochettino perché
ascoltiamo adesso?
Chiudiamo con Alison Moyet, grandissima cantante
fantastico.
Della nostra infanzia.
No, così dici quanti anni abbiamo.
Certo, parliamo di una delle grandi voci prima del synth pop, unì il soul alla musica elettronica con gli Yazoo di Vince Clarke, che erano uscito dai Depeche Mode, vi ricordate, due album bellissimi. E poi la carriera solista, purtroppo bloccata anche dalle sue paure, dalle sue insicurezze, dal suo stato di salute, dalle sue dipendenze. Poi il ritorno negli anni 90 in progressione, una nuova linea, un più salutare, e ancora oggi Alison Moyet sa cosa dire, anche se questo nuovo album, Key, rilegge i brani del passato in una nuova veste, ma la voce rimane sempre sensazionale. Questa è All Cry Out, Alison Moyet. Ciao a tutti.
Ciao. You took your time to come back this time. The grass has grown under your feet. In your absence, I change my mind, and someone else is sitting in your seat. I know that I said
there'd be no one else. I know that I said I'd be true, but baby, I'm but a Cupid's arrow, and here's the short and narrow. I've nothing left to offer you. Oh, cried out, you took a whole lot of loving for a handful of nothing.
Oh, cried out,
it's hard to give you something when you're pushing and shoving me around. So don't look surprised, there was no disguise. You knew where I stood from the start. So stop, look around you, you're right back where I found you. Take back your cold and empty heart. Oh, cried out, you took a whole lot of loving for a handful of nothing.
Oh, cried out,
it's hard to give you something when you're pushing and shoving.
Took a home.